Buonasera a tutti e benvenuti a questa quarta lezione della serie che stiamo trattando con questa la scuola biblica di Church. Si chiama Evangelizzare con successo. Siamo alla nostra quarta lezione e sta parlando veramente a parecchie persone, quindi stasera andiamo un po' più in profondità riguardo a quello che era la lezione precedente, la lezione della volta scorsa. Questo studio è nato, come abbiamo già detto, da alcuni versetti, da uno in particolare che ho letto nel libro del profeta Isaia, che ha dato poi lo spunto finale per poter entrare in questo argomento in maniera decisiva. Il testo che vogliamo leggere è Isaia 57,14, è quello che ha dato proprio, ha acceso in realtà la fiamma per questa nuova serie che ci porterà non so fino a quando, ma sicuramente è molto interessante. Stiamo ricevendo tanto, stiamo capendo anche alcune cose che magari nel passato abbiamo sbagliato, il modo in cui ci siamo posti nei confronti delle persone, il fatto magari di voler necessariamente far diventare le persone come noi o portarle lì dove noi frequentavamo e facendo in questo modo abbiamo messo dei paletti e creato delle barriere tra noi e le persone che volevamo raggiungere. Stiamo personalmente, anch'io mentre insegno, come capita sempre, ricevo delle cose da parte del Signore mentre parlo e questo per me è una grande gioia, un grande onore, un grande privilegio mentre si insegna, mentre si dà la parola del regno, poter ricevere continuamente delle nuove intuizioni, delle nuove rivelazioni che ci portano in un modo o in un altro a demolire degli insegnamenti errati o degli atteggiamenti religiosi che non ci permettevano di essere efficaci, efficienti, determinati, determinanti per quanto riguarda l'obiettivo di raggiungere le persone per Cristo. Quindi Isaia 57, il versetto 14 dice così: E si dirà, appianate, appianate, preparate la via, rimuovete gli ostacoli dalla via del mio popolo. E se leggiamo in Isaia, al capitolo 62, al versetto 10, leggiamo qualcosa di simile con qualche particolare in più, dove è scritto: passate. Passate per le porte, preparate la via per il popolo, appianate la strada, rimuovete le pietre, alzate una bandiera davanti ai popoli. Ed è qualcosa di straordinario perché al versetto capitolo 50, capitolo 57, il versetto 14 parla di rimuovere gli ostacoli dalla via del mio popolo, come se in quel momento parlasse di Israele. E al capitolo 62, al versetto 10, dice: alzate una bandiera davanti ai popoli, come per dire il Vangelo non è chiuso all'interno di una nazione o di un popolo definito, ma è per tutti. Infatti Gesù, dando il grande mandato, ha detto: andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo a ogni creatura, a ogni persona che vi trovate davanti, senza esclusioni, senza chiudere il messaggio all'interno di un gruppo definito di persone. E c'è un popolo che, come ci viene spiegato qui e ci viene rivelato qui da Isaia, c'è un popolo che deve ritornare a casa, che deve ritornare alla casa del Padre. Ed è nostra responsabilità, come abbiamo detto nelle lezioni precedenti, è nostra responsabilità preparare la via, appianare la strada e rimuovere tutti gli ostacoli per il rientro di questo popolo. Mentre parlo con voi, mi viene in mente quel salmo straordinario che è stato scritto dai pellegrini, nel canto dei pellegrinaggi, ed è il Salmo 126. E guardate, questo è l'inno di gioia, di Israele quando vide ritornare il popolo che si trovava in cattività, che si trovava in Babilonia. Pensate a questa scena straordinaria, quel piccolo residuo che era rimasto in Giudea, che era rimasto in Gerusalemme, che era rimasto in quella terra che era stata devastata dalla conquista di Nabucodonosor prima e di altri re che poi passarono quel territorio che era la gloria delle nazioni. E e che poi fu devastato totalmente, distrutto il tempio, raso al suolo, Gerusalemme e tutte le mura della città devastate. E guardate qua, quando loro videro queste migliaia e migliaia di persone che ritornavano da Babilonia, e la vista di questo spettacolo ispirò questo salmo, il capitolo 126, salmo 126. Quando l'Eterno fece ritornare i prigionieri da Sion, ci sembrava di sognare. Allora la nostra bocca si riempì di riso e la nostra lingua di canti di gioia. E allora si diceva fra le nazioni: l'Eterno ha fatto cose grandi per loro. L'Eterno ha fatto cose grandi per noi e siamo pieni di gioia. Fai ritornare i nostri prigionieri, o Eterno, come i torrenti nel sud. Quelli che seminano con lacrime mieteranno con canti di gioia. Ben va piangendo colui che porta il seme da spargere, ma tornerà con canti di gioia portando i suoi covoni. I covoni sono i fasci di grano di tutti coloro che vanno a mietere e ritornano dal campo, dalla messa, dal campo di raccolta, con questi fasci di grano sulle spalle, ritornano cantando di gioia. La raccolta è, come dice qua, un popolo che ritorna, un popolo che ritorna a casa. Dice qua: quando l'Eterno fece ritornare i prigionieri di Sion, ci sembrava di sognare. Questa è evangelizzare con successo, significa veder ritornare letteralmente i nostri prigionieri alla casa del Padre, coloro che sono nati nella casa del Padre, sono usciti poi per un breve tempo, ma che poi i nostri occhi li rivedranno ritornare. Io voglio decretare nel nome di Gesù, per te che stai guardando e per tutti coloro che guarderanno questo video, ascolteranno queste parole nei prossimi giorni, settimane, mesi o anni, non ha importanza. Nel nome di Gesù io voglio decretare che tu vedrai ritornare i tuoi cari alla casa del Padre. Non morire, chiaramente, ma vederli ritornare alla casa del Padre, riprendere la loro posizione di dignità, la loro posizione di figli, riprendere in mano la loro autorità e tutti i benefici della casa del Padre, ritornare in possesso dell'eredità, ritornare in possesso dell'autorità, ma soprattutto vivere con dignità quella identità che ti è stata data in Cristo Gesù, l'identità che è stata data ai nostri cari che in questo momento sono lontani dalla casa del Padre, e che Dio possa servirsi di ognuno di noi, che Dio possa servirsi di questi video, che Dio possa servirsi di te che stai vedendo questo video, per poter comprendere quali sono i principi fondamentali per l'evangelizzazione. Gesù ne ha parlato con molta tranquillità, dando quel mandato ai 70. Questo è il nostro testo base. Il testo base che stiamo utilizzando per questa serie di studi, Evangelizzare con successo, che si trova proprio in Luca al capitolo 10. Vogliamo subito andarlo a leggere dal versetto 1 al versetto 9, dove troviamo i principi basilari per portare Cristo alle persone. Ripeto, la cosa importante è: noi non portiamo le persone a Cristo, noi siamo chiamati a portare Cristo alle persone. Noi non siamo chiamati a portare le persone in comunità, noi siamo chiamati come comunità ad uscire fuori dalle nostre porte, fuori dalle nostre mura, per come è scritto in Isaia al capitolo 62: passate per le porte e preparate la via per il popolo, appianate la strada, rimuovete le pietre e alzate una bandiera davanti ai popoli. La nostra responsabilità non è stare chiusi in una comunità aspettando che le persone vengano. La nostra responsabilità è uscire fuori dalle comunità, uscire fuori dalle porte, uscire fuori dai nostri luoghi di comfort e andare a raggiungere le persone portando Cristo ad ogni singola persona. Anima dopo anima, persona dopo persona, casa dopo casa, città dopo città, e andare a portare Cristo, andare a portare la parola del Regno ad ogni singola persona, famiglia, coppia, non ha importanza chi sia, ma portare Cristo alle persone, portare il Regno di Dio alle persone. Questo è quello di cui abbiamo parlato la volta scorsa. Luca 10, il versetto 1: dopo queste cose il Signore ne designò altri 70 e li mandò a due davanti a sé in ogni città e luogo dove egli stava per recarsi. Questo è molto importante comprendere questo. La missione che Gesù dà a questi 70 è una missione di preparazione. Lui manda i 70 nei luoghi, in ogni città e in ogni luogo dove egli sta per recarsi. Quindi lui manda questi 70 per preparare la strada, per preparare i luoghi, per preparare le case. E questo è il mandato che lui dà ad ognuno di noi: fare da spartiacque, da rompighiaccio, entrare nelle case per portare Cristo. Qual è il finale di tutto questo? Continuiamo a leggere il versetto 2. Diceva loro: la messe è grande, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il Signore della messe che spinga degli operai nella sua messe. Andate, ecco io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Non portate borsa, né sacca, né sandali, non salutate alcuno per via, e in qualunque casa entriate, dite prima pace a questa casa. E se lì vi è un figlio di pace, la vostra pace si poserà su di lui, se no essa ritornerà a voi. Rimanete quindi nella stessa casa, mangiando e bevendo ciò che vi daranno, perché l'operaio è degno della sua ricompensa. Non passate di casa in casa. In qualunque città entriate, se vi ricevono, mangiate di ciò che vi sarà messo davanti e guarite i malati che saranno in esse. Dite loro: il regno di Dio si è avvicinato a voi. Questo è il risultato finale, che il regno di Dio, prima di essere predicato, possa essere dimostrato a fatti, in opere, in parole. E poi alla fine si può dire alle persone: il regno di Dio si è avvicinato a voi. Questi sono i quattro principi dell'evangelizzazione che Gesù ha dato ai 70. Ne abbiamo parlato nelle lezioni precedenti e lo ripeteremo in ogni lezione. Prima di tutto, prima di entrare nella casa, il versetto 5, in qualunque casa entriate, dite prima pace a questa casa. La volta scorsa abbiamo parlato della potenza che c'è in questa parola, che non è un semplice saluto come viene fatto oggi nelle chiese evangeliche da Roma in giù, salutare le persone con pace o pace del Signore o pace nel cuore. È diventato semplicemente una parola sterile, priva di significato e soprattutto priva di potenza. Priva di significato perché pochi realmente comprendono il vero significato di questa parola. La volta scorsa abbiamo espresso, non in maniera esaustiva chiaramente, quello che è il vero significato della parola shalom, il vero significato della parola pace, la sua radice ebraica, quello che significa restaurare, ripristinare tutto ciò che è il piano di Dio, tutto quello che è il piano di redenzione, il piano che lui ha compiuto 2000 anni fa sulla croce. La parola shalom significa interezza, significa completezza. La parola shalom, nel suo significato ancora più profondo, significa che l'interezza di Dio, che la completezza di Dio sia restaurata, sia ripristinata nella tua vita. Ed ecco perché quando Gesù dice: prima di entrare nelle case, dite prima, dichiarate prima, la shalom di Dio possa essere su questa casa, possa essere sopra la vita di ogni singola persona che vive e che abita questa casa, e che tutta la benedizione di Dio possa essere sperimentata in tutta la sua profondità. La shalom di Dio, la protezione di Dio, la guarigione di Dio, la salute di Dio, la prosperità di Dio, tutto ciò che riguarda il piano di Dio. Ricordate Geremia 29:11, dove dice: io conosco i pensieri che ho per voi, pensieri di pace e non di male, per darvi un futuro e una speranza. Quindi quello che Gesù sta dicendo ai 70, quello che Gesù dice ai 70 di fare prima, è una dichiarazione di benedizione nel luogo dove si sta per entrare. Dice: in qualunque casa entrate, dite prima di entrare, pace su questa casa, shalom, la shalom di Dio, che l'opera redentiva del Signore possa essere ripristinata, possa essere restaurata, che ci possa essere la comprensione e la realizzazione di quello che è il piano di Dio per la vita di ogni persona che è qua, perché tutto ciò riguarda il regno di Dio, perché questi quattro principi di cui Gesù parla. La prima cosa è benedite, quindi dichiarare la benedizione sopra la vita delle persone che si stanno per raggiungere con il messaggio del Vangelo del Regno. Quindi la prima cosa da fare, Gesù dice, è: non andate a predicare La prima cosa è benedite, la prima cosa è preparate la strada nel mondo spirituale, usate la vostra bocca per benedire le persone, usate la vostra intercessione per preparare una strada lì dove ci sono e vi rendete conto che ci sono situazioni spirituali che devono essere sistemate, che devono essere aggiustate, che devono essere affrontate. Vi rendete conto che le persone che dovete raggiungere non sono in grado di affrontare questo, allora dovete fare un lavoro prima di entrare in questa casa. La seconda cosa che Gesù dice, una volta entrati in questa casa, dice rimanete in quella casa, mangiate, bevete, state con loro. Quindi il secondo principio è associatevi con le persone, state con le persone e entrate nel loro cuore, guadagnate la loro fiducia, ok? La terza cosa è quando avete guadagnato la loro fiducia, dopo essere stati con loro, aver mangiato e bevuto con loro, quindi aver intrapreso un rapporto di fiducia, un rapporto di stima anche nei confronti di queste persone che loro devono avere nei vostri confronti, loro si apriranno e vi confideranno le loro cose segrete, vi confideranno le loro debolezze, le loro malattie, vi confideranno le cose segrete che magari che altri non sanno, e questo vi darà opportunità di pregare per i malati. I malati non sono semplicemente i malati fisici, ci sono delle situazioni malate che hanno bisogno di un intervento da parte di Dio, che hanno bisogno di un intervento da parte del Signore, che hanno bisogno di essere ripristinate, restaurate. Ci sono dei legami che devono essere sciolti, ci sono delle catene che devono essere spezzate, e Gesù dice al versetto 9, guarite i malati che sono in quella casa. E quando Dio opera in maniera soprannaturale e la gloria di Dio si manifesta, il soprannaturale si manifesta, le persone hanno sperimentato e gustato qualcosa che magari non hanno gustato mai, dice alla fine potete dire loro il regno di Dio si è avvicinato a voi. Quindi il tutto ha a che fare con il manifestare il regno di Dio prima e poi predicarlo. Quindi benedite, associatevi, guarite e predicate. Vedete, in molti luoghi si è fatto esattamente al contrario. La prima cosa che si è detta di fare alle persone è predicate. La prima cosa, se le persone accettano, guarite le persone che hanno accettato il messaggio del Vangelo, di conseguenza loro entreranno a far parte della comunità, quindi potrete stare con loro, associarvi a loro, e di conseguenza essi avranno la vostra benedizione. Noi siamo straordinari non solo nel complicare il messaggio del Vangelo, che è semplice, ma siamo straordinari anche nell'invertire i principi che Dio ci ha dato. Noi abbiamo fatto esattamente il contrario di quello che Gesù ha detto. La prima cosa è, prima di raggiungere qualcuno col messaggio del Vangelo, benedite, pregate per questa persona, intercedete per questa persona. Ci sono situazioni spirituali che devono essere sistemate. Loro non hanno l'autorità, loro non hanno la possibilità, loro non hanno la saggezza, non hanno la capacità di vedere quello che spiritualmente sta succedendo a loro. Quindi se andate direttamente col messaggio del Vangelo e le persone respingono il messaggio, c'è un motivo, e ora parleremo proprio di questo, quello che dice Paolo: se il nostro Evangelo è ancora velato, esso lo è per quelli nei quali l'Iddio di questo secolo sta accecando le loro menti affinché non risplenda loro la gloria che risplende nel volto di Cristo. Allora, il nostro primo compito è benedire. Perché? Perché in base a quelle che sono state le direttive che noi abbiamo ricevuto nel passato, a noi è stato insegnato che la prima cosa che dobbiamo fare è predicare. Ci siamo messi nelle strade con le chitarre a dare i volantini, ed è chiaro che le persone avevano difficoltà ad accettare non solo il messaggio che predicavamo, ma prima di tutto non accettavano noi il modo come veniva fatto quello che veniva fatto. Allora Gesù ci ha insegnato che la prima cosa fondamentale è prepara la strada, prepara la via. Dice qua in Isaia, come abbiamo letto, capitolo 57, appianate, preparate la via e rimuovete gli ostacoli dalla via del mio popolo. Ci sono degli ostacoli, ci sono delle cose, c'è una preparazione che noi dobbiamo fare, è di quello che stiamo parlando dalla volta scorsa. C'è una preparazione che dobbiamo fare, non si arriva subito col messaggio del Vangelo. È chiaro che non stiamo stabilendo la ricetta del successo. Ci sono situazioni dove magari incontri persone con le quali tu viaggi in aereo, in treno, in un autobus, tu sai che magari non avrai l'opportunità di incontrarli di nuovo, magari cerchi di entrare col messaggio del Vangelo, ma fondamentalmente quello che Gesù sta dando sono dei principi fondamentali per avere un'evangelizzazione di successo. Quindi la prima cosa è prepara il terreno. Prima di entrare nella casa, benedici. Questo significa devi preparare l'atmosfera, devi preparare la casa, preparare le persone con la tua preghiera, con la tua intercessione, con l'autorità che Dio ti ha dato. Benedite la casa nella quale state per entrare. Dite prima pace a questa casa, ok? La seconda cosa, quando entrate e quindi vi danno l'opportunità di entrare, state con queste persone, associatevi con loro. Entrate nel loro cuore, entrate nella loro sfera di protezione, dove le persone mantengono le distanze. Se loro si aprono, tu sei dentro. E quando tu sei dentro, hai la possibilità di accedere al cuore delle persone. Quando tu accedi al cuore delle persone, le persone si aprono e ti raccontano la loro vita, ti raccontano le cose che hanno di più intimo. E quindi questo ti dà l'opportunità di gestire, di ministrare questa cosa in maniera personale con la persona. Tu potrai dire, ho qualcuno che può risolvere il tuo problema. Possiamo accordarci insieme, pregare, chiedere a Dio che faccia un miracolo. E quando Dio risponde, perché Dio in un modo o in un altro farà una strada straordinaria nel cuore di quella persona, le persone vedranno, sentiranno la presenza di Dio, sperimenteranno la potenza dello Spirito Santo, saranno colpite dalla parola che tu darai. Dio si servirà di te con i doni dello Spirito Santo, Dio ti darà delle parole di conoscenza, delle parole profetiche, attraverso i doni di guarigioni, doni di potenti operazioni. Dio farà qualcosa di straordinario, Dio si servirà di te. E quando questo succederà, tu potrai dire finalmente il regno di Dio si è avvicinato a voi e le persone saranno letteralmente attirate a ritornare a casa, non in una comunità prima di tutto, ma ritornare spiritualmente alla casa del Padre. Questo è il passo, questo è il successo più grande che noi possiamo avere. Poi se possiamo inserire queste persone all'interno di un gruppo, all'interno di una comunità, gloria a Dio che ben venga. Questo è il secondo passo dopo l'evangelizzazione. Non è il primo passo. La cosa più importante non è inserire le persone in una comunità. La cosa più importante è riportarle alla casa del Padre e far loro e mettere loro in una situazione, in una possibilità di avere un rapporto personale con Dio che prescinde dalle comunità, che prescinde dal pastore, che prescinde dalle persone. Introdurla ad un rapporto personale con il nostro Padre Celeste mediante lo Spirito Santo. E quindi stasera volevo andare ancora più in profondità. Quindi Gesù dice: in qualunque casa entriate, dite prima pace a questa casa. Abbiamo spiegato la volta scorsa la potenza della parola shalom, non solo della parola, ma di ciò che essa rappresenta. La pace e il regno di Dio sono strettamente collegati, come abbiamo letto in Isaia al capitolo 9, dove viene profetizzato in maniera chiara che Gesù avrebbe portato il regno di Dio. Isaia 9, versetto 5 e 6. Un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato, sulle sue spalle riposerà l'impero, il governo, e sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della shalom, principe della pace. E non ci sarà fine all'incremento del suo impero, del suo governo, e non ci sarà fine all'incremento della pace sul trono di Davide, sul suo regno, per stabilirlo fermamente e rafforzarlo mediante il giudizio e la giustizia, ora e sempre. Questo farà lo zelo dell'Eterno degli eserciti. Quindi vediamo la relazione che c'è tra il regno di Dio e la pace di Dio, la shalom di Dio. Ciò che il regno porta prima di tutto è la pace. Abbiamo avuto delle nuove lezioni nella nostra nazione questa domenica e anche se c'è aria di cambiamento, aria di rivoluzione, aria di ribaltamento generale, nonostante questo c'è ancora confusione nella nostra nazione perché non si sa chi governerà, non si sa come andrà avanti il governo. E vediamo e comprendiamo che l'unico governo realmente che riesce a comunicare e che riesce a infondere una pace vera e reale è il governo di Dio, è il regno di Dio. Ed è per questo che Gesù ha detto: l'unico modo per uscire fuori dalla sollecitudine e dall'ansia è cercare prima il regno di Dio e la sua giustizia. Il regno di Dio è l'unico messaggio che Gesù ha predicato per 3 anni, l'unico assoluto messaggio, un messaggio monotematico, una predicazione, un insegnamento monotematica, il regno di Dio dal primo giorno della sua predicazione fino all'ultimo giorno, e dopo che è risuscitato per 40 giorni ha insegnato le cose riguardanti il regno di Dio. Quindi il regno di Dio è strettamente correlato a quello che è la pace di Dio, la shalom di Dio, ed è questo il messaggio che Gesù ha dato da predicare ai suoi discepoli. In Luca al capitolo 10 continuiamo ancora con questa bellissima spiegazione del mandato dell'evangelizzazione, evangelizzare con successo. Quindi Gesù dice: prima di entrare in quella casa dite prima pace. Abbiamo spiegato la volta scorsa il dichiarare la shalom di Dio lì nella casa che stiamo per raggiungere, lì nella vita delle persone, nei cuori delle persone che vogliamo raggiungere. Ed è chiaro che ci sono delle opposizioni, perché a volte noi siamo andati a predicare così semplicemente, abbiamo parlato di Gesù, dell'amore di Dio, e abbiamo trovato un muro, abbiamo trovato una opposizione, non abbiamo trovato un'apertura di cuore, perché pensavamo che semplicemente andare con il messaggio fosse la soluzione giusta. Paolo stesso dice: continuate a pregare per me affinché si aprano le porte, affinché Dio possa aprire delle nuove opportunità. Paolo chiede alle chiese di pregare per lui affinché ci possa essere una preparazione, ci possa essere una predisposizione nelle città, nei villaggi, per la predicazione del Vangelo. In Seconda Corinzi, entriamo in questo, al capitolo 4, Paolo dice una cosa molto interessante al versetto 3. Dice: se il nostro Evangelo è ancora velato, esso lo è per quelli che periscono, nei quali l'Iddio di questo secolo ha accecato le menti di quelli che non credono, affinché non risplenda loro la luce dell'Evangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. Paolo descrive le persone che ancora non conoscono la grazia, non conoscono Gesù, in questo modo: li chiama quelli che periscono, quelli che non credono, nei quali l'Iddio di questo secolo ha accecato le menti. Quindi li definisce in questo modo: non credono, stanno morendo, e il motivo è perché non vedono. Quindi non credono, stanno morendo, e il motivo è perché non vedono. E Paolo spiega che il motivo per il quale a volte il Vangelo, la nostra predicazione non ha efficacia in maniera veloce, diretta, è perché le persone alle quali noi stiamo parlando hanno gli occhi bendati. Dice: affinché non risplenda loro la luce dell'Evangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. Ora è chiaro che uno dei nostri problemi più grandi è che noi vorremmo cercare di convincere le persone con la nostra bravura, con la nostra dottrina, con la nostra conoscenza. Gesù lo ha detto: è lo Spirito Santo che convince il mondo di peccato, è lo Spirito Santo, non noi. Quindi dobbiamo comprendere che l'opera di convincimento non è in base alla nostra conoscenza, a quanto noi conosciamo del Vangelo, perché la rivelazione di Cristo viene data dallo Spirito Santo. Ora, noi dobbiamo preparare la strada per l'opera dello Spirito Santo. Il motivo per il quale le persone non riescono a credere ancora è perché hanno gli occhi bendati. E Paolo lo dice: l'Iddio di questo secolo ha accecato le menti. Ora, comprendendo qual è il problema, la domanda è: abbiamo una soluzione a tutto questo? Se il nostro Evangelo è ancora velato, esso è per quelli che periscono, stanno perendo, perché l'Iddio di questo secolo ha accecato le loro menti affinché non credano. Ora, possiamo noi agire spiritualmente su colui che sta accecando le menti? La risposta è assolutamente sì. Mi viene in mente un versetto che c'è in Isaia, bellissimo, al capitolo, credo che sia al capitolo 49. Sì, guardate qua che bello. Isaia 49, il versetto 24, dice così: si potrà forse strappare la preda al potente o liberare il prigioniero giusto? Sì, così dice l'Eterno, anche il prigioniero sarà portato via e la preda del tiranno sarà recuperata. Io stesso combatterò con chi combatte con te e salverò i tuoi figli e farò mangiare ai tuoi oppressori la loro stessa carne e si inebriranno col loro stesso sangue come con il mosto. Allora ogni carne riconoscerà che io, l'Eterno, sono il tuo Salvatore, il tuo Redentore, il Potente di Giacobbe. Guardate quanto sono potenti queste parole. Questo dà speranza a te che stai ascoltando, a te che stai guardando, a te che tu magari hai dichiarato: no, mio marito non si convertirà mai, no, mio figlio è troppo lontano, oppure no, mia moglie o i miei suoceri oppure i miei genitori, a te che ormai hai mollato, a te che hai dichiarato che loro magari non sono predestinati a conoscere la giustizia. Chi sei tu a dire che le persone non sono predestinate? Chi sei tu a mettere un ostacolo davanti davanti a queste persone affinché non conoscano il Signore? La Bibbia ci insegna che noi ritorneremo a casa con i nostri covoni e ritorneremo con canti di gioia. E finché tu non credi questo, tu non riuscirai ad avere una raccolta nella tua vita. Ed è importante che tu affronti questo argomento con fede, che affronti questa situazione dichiarando quello che Dio sta dichiarando in questo momento. La domanda: si potrà forse strappare la preda al potente o liberare il prigioniero giusto? La risposta è assolutamente sì, ed è Dio stesso che lo dice. Sì, così dice l'Eterno, anche il prigioniero sarà portato via e la preda del tiranno sarà recuperata. Io stesso combatterò con chi combatte con te e salverò i tuoi figli. Dio salverà i tuoi figli, lui combatterà con te. Perché? Perché è interesse del padre che i suoi figli ritornino a casa. E quello che Dio ci sta dicendo è: non potete aspettare dentro casa, dovete passare le porte, dovete uscire dalla casa e andare a cercare e a salvare tutto ciò che è perduto. Questo è quello che Gesù ha fatto con noi. Gesù ha detto: io sono venuto per cercare e salvare ciò che era perduto, non solo le persone, ma anche tutto quello che appartiene alle persone. Lui è il Redentore non solo del nostro spirito, della nostra anima, del nostro corpo, lui è il Redentore di tutto ciò che ci appartiene, anche delle nostre finanze, anche delle cose pratiche che ci sono state rubate, non solo la nostra vita, ma tutto ciò che appartiene alla nostra vita, ok? Quindi la guarigione, la pace mentale, la prosperità, la libertà, la liberazione, il recupero della dignità, il recupero dell'intelligenza, della sanità mentale, il recupero di tutto ciò che ci è stato rubato. Ed è talmente importante che noi comprendiamo, afferriamo questo concetto con fede. C'è un nemico che sta accecando le menti delle persone care a noi, allora se lo dovrà vedere con noi. Guardate in Marco al capitolo 3, abbiamo già citato questo versetto, Gesù ne parla quando veniva accusato di cacciare i demoni con l'aiuto del principe dei demoni, con l'aiuto di Beelzebub. I farisei dicevano che Gesù cacciava i demoni con l'aiuto del principe dei demoni, ed è vero, la religiosità rende stupidi e ottusi. I farisei erano stupidi e ottusi perché erano bloccati mentalmente dalla religione. E Gesù dice in Marco 3:23: ma egli, chiamateli a sé. Vedete, i farisei parlavano e Gesù disse: venite qui, ho qualcosa da dirvi. Chiamateli a sé, disse: come può Satana scacciare Satana? Se un regno è diviso contro se stesso, quel regno non può durare. E se una casa è divisa in parti contrarie, quella casa non può durare. Oh, che la Chiesa potesse comprendere questo principio, perché ho visto qualcosa di incredibile nei giorni passati su internet attraverso alcune cose che sono successe. Io ho visto, permettetemi questa parentesi, io ho visto ministri che nell'arco di questi ultimi anni si sono massacrati a vicenda. Si sono detti le cose più brutte, le cose più schifose, l'uno contro gli altri. Hanno detto hanno fatto e hanno detto nefandezze inimmaginabili, l'uno contro l'altro, l'uno nei confronti dell'altro. E vederli a volte in alcuni video insieme, sullo stesso palco, non per amore di raggiungere le persone con il messaggio del Vangelo, ma per amore dei soldi, per amore di visibilità mediatica. Vedere questi ministri messi insieme sullo stesso palco e stringersi la mano e abbracciarsi, sapendo che il giorno prima si sono detti le cose più assurde, più incredibili, gli uni contro gli altri, e vederli poi il giorno dopo su un palco, soltanto per scopi di interessi economici. Questa è la vergogna più grande che possa esistere per l'Evangelo di Gesù Cristo. E la cosa più incredibile è che se non si riesce a stare insieme per amore, la cosa più brutta è stare insieme per interessi, stare insieme coalizzati per interessi economici, per pubblicità, per avere visibilità mediatica. Si dovrebbe stare insieme per amore di raggiungere le nostre città, le nostre persone, con il messaggio del Vangelo del Regno. Dove andrà a finire questa unità basata sugli interessi? Lo sappiamo, dove andrà a finire questa unità basata sugli interessi. E la cosa più incredibile è vedere che non è l'amore ad unire coloro che predicano il Vangelo, ma vedere invece interessi economici o avere visibilità o essere riuniti contro qualcuno. Questa non è l'unità del corpo di Cristo. Questi si chiamano interessi ed è qualcosa che Dio chiaramente non benedice e non tollera. Dovremmo stare insieme per amore di raggiungere le persone e invece di onorare persone che sono importanti, che hanno dei nomi importanti, dovremmo onorare gli ultimi che sono in mezzo alla strada e dare a loro visibilità e dare a loro onore e portare a loro il nostro aiuto e dare a loro l'opportunità di poter essere guardati e visti. C'è qualcosa che non sta andando bene sicuramente nella Chiesa del Signore. Perché? Perché un regno diviso contro se stesso è un regno che non può durare. Una casa divisa in parti contrarie è una casa che non può durare. E Gesù dice: nessuno, scusate se ho fatto questa parentesi, ma credo che sia doveroso dover dire determinate cose, perché non si può stare in silenzio di fronte a determinate cose. Nessuno può entrare in casa dell'uomo forte e rapirgli i suoi beni se prima non ha legato l'uomo forte, e solo allora potrà saccheggiare la sua casa. Quindi Gesù ha detto molto chiaramente che c'è un problema fondamentale. A volte non si riescono a raggiungere le persone perché c'è un problema spirituale. Noi ce la prendiamo con le persone e non ci rendiamo conto che c'è una situazione spirituale dietro, e noi giudichiamo le persone e cominciamo a dire: ah, ma quello non ne vuole sapere niente del Signore, o i miei figli sono troppo lontani, sono troppo chiusi nel peccato, il peccato è più potente e loro non sono troppo ottenebrati perché gli fa a loro piacere, invece di venire in chiesa loro preferiscono discoteche. Beh, a volte è meglio una discoteca che andare in alcune comunità, non c'è ombra di dubbio, ma non è questo quello che Gesù sta dicendo, quello che viene insegnato. Gesù sta dicendo: ci sono dei problemi spirituali. Nessuno può entrare in casa dell'uomo forte e rapirgli i suoi beni se prima non ha legato l'uomo forte. Solo allora, Gesù ha detto, solo allora potrà saccheggiare la sua casa. Guardate cosa dice Gesù qua nel Vangelo di Luca, al capitolo 11, dice: quando l'uomo forte, bene armato, custodisce la sua casa, i suoi beni stanno al sicuro. Sta parlando del nemico. Ma se arriva uno più forte di lui, sta parlando Gesù di se stesso, e lo vince, quindi gli toglie l'armatura nella quale confidava e ne divide le sue spoglie. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Gesù sta dicendo che dietro ogni persona ci può essere una situazione spirituale che noi possiamo gestire con l'autorità che lui ci ha dato. E a volte, invece di sputare sentenze o giudizi sulle persone che non vogliono ancora sentir parlare di Gesù, dovremmo stare in ginocchio, digiunare se è il caso, e comprendere qual è la situazione spirituale dietro la vita di quella persona e trattare la situazione in maniera spirituale e in maniera adeguata. Perché se quella persona ancora non crede, dice Paolo, è perché ha gli occhi bendati. Noi invece cosa facciamo? Noi utilizziamo molto spesso versetti del genere, al versetto in Matteo 7, al versetto 6, perché a volte siamo bravi a giudicare le persone. Non date ciò che è santo ai cani, non gettate le vostre perle davanti ai porci, perché non le calpestino con i piedi e poi si rivoltino per sbranarvi. Quante volte abbiamo utilizzato? Io lo so, anticamente utilizzavo anche questo verso perché ero stato insegnato in questo modo. Le persone non vogliono più sentir parlare di Gesù dopo che gli hai predicato per anni? Basta, non possiamo dare più che quello che è santo ai cani e non possiamo gettare le perle ai porci. Gesù, quando sta parlando di questo, se voi andate a studiare Matteo 7, Gesù non stava parlando di evangelizzazione. Gesù non sta parlando di raggiungere le persone con il messaggio del Vangelo del Regno. Il contesto nel quale Gesù inserisce questa frase è un contesto di rapporti interpersonali tra persone che credono. Paolo ne parla in Prima Corinzi 6, ma una cosa è certa, questo non ha niente a che fare con l'evangelizzazione. E noi abbiamo giudicato le persone, le abbiamo chiamati cani, le abbiamo chiamati porci, mentre Gesù, quando guarda verso le folle, lui vede soltanto pecore stanche e disperse, come pecore senza pastore. Chi siamo noi per giudicare coloro che ancora non credono? Ma ci siamo veramente dimenticati com'era la nostra vita prima di credere? Prima di essere stati conquistati con la grazia di Dio, ci siamo dimenticati realmente com'era la nostra vita prima di conoscere l'amore di Dio, quando le persone ci parlavano e noi non ne volevamo sentire? E se le persone avessero fatto con noi in questo modo, se le persone mentre ci stavano evangelizzando magari avessero detto: ah, non darò più ciò che è santo ai cani o ciò o le perle ai porci, e ci avessero chiamato in quel modo, come ci saremmo rimasti? Ringraziamo Dio che Lui non ci guarda in questo modo, Lui non vede cani, Lui non vede maiali. Ringraziamo Dio che Lui vede pecore e Lui sa raggiungere le sue pecore, Lui sa curare le sue pecore, Lui sa salvare le sue pecore, Lui sa guarire le sue pecore, Lui sa fasciare la pecora malata, Lui sa rialzare colui che è per terra. Ed ecco perché abbiamo bisogno di comprendere dietro un no cosa ci sta. Non necessariamente c'è solo la voglia di non ascoltare. A volte ci può essere una situazione spirituale che sta accecando gli occhi. Guardate un attimo, andiamo a vedere quello che noi dobbiamo andare a fare. È letteralmente andare a espletare un ruolo chiaro e definito che Gesù ci ha dato. Attraverso Cristo è stata ristabilita la nostra identità e la nostra funzione di re e di sacerdoti, ed è questo quello che dobbiamo fare. Dobbiamo credere nell'autorità che ci è stata data affinché possiamo espletare l'autorità di re e espletare la funzione di sacerdote. Quindi nella nostra intercessione, quando noi intercediamo, già ne abbiamo parlato la volta scorsa, quando noi intercediamo per le persone, significa che ci stiamo mettendo in mezzo. La parola intercedere significa proprio mettersi in mezzo. Quindi quando noi stiamo pregando per qualcuno, ricordiamoci sempre, Questa è intercessione. Quando preghiamo per noi, noi non intercediamo, ok? Il nostro rapporto è diretto con il Padre. Ma quando stiamo pregando per qualcuno, quella si chiama intercessione, perché ci stiamo mettendo in mezzo. Abbiamo spiegato la volta scorsa, nell'Antico Testamento, la funzione sacerdotale era proprio questa. I sacerdoti avevano la funzione di intercessori e si mettevano in mezzo tra Dio e il popolo. Questa era la funzione dell'Antico Testamento. Nel Nuovo Testamento questa cosa è stata totalmente ribaltata. Nel Nuovo Testamento noi intercediamo, ma noi non ci mettiamo in mezzo tra Dio e il popolo, perché noi non dobbiamo convincere Dio di benedire le persone, di salvare le persone, di guarire le persone, di liberare le persone, perché Dio ha delegato noi in questo come autorità. Quindi quando noi intercediamo per le persone, noi ci mettiamo in mezzo tra la persona che ha bisogno e il nemico che sta opprimendo la persona. Quindi noi ci inseriamo in mezzo, ok? Quindi vorrei un attimo farvi vedere alcune cose molto velocemente. Apocalisse capitolo 1, se volete vedere questi versetti, magari prendete appunti. Apocalisse 1, 5, 6 ci insegna che siamo stati fatti re e sacerdoti. In Apocalisse, al capitolo 5, al versetto 9 e 10, ci viene confermato che in Cristo Gesù siamo stati fatti re e sacerdoti e che siamo chiamati e destinati a regnare sulla terra. Nella prima lettera di Pietro, Pietro spiega questo e parla di quello che era una profezia di Esodo 19 che stiamo andando, che voglio leggervi un attimo. In prima Pietro 2:9 Pietro dice: ma voi siete una stirpe eletta, un regale sacerdozio, un sacerdozio regale, siamo stati fatti re e sacerdoti, una gente santa, un popolo acquistato per Dio affinché proclamiate le meraviglie di colui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua mirabile luce. Guardate in Esodo al capitolo 19 dove Dio esprime il suo la sua volontà, la sua volontà che poi si è confermata, si è ratificata in Cristo attraverso tutti coloro che credono in Lui. In Esodo al capitolo 19 Dio parla a Israele, ma profeticamente sta parlando a tutte le nazioni. In Esodo 19 versetto 5-6 dice: ora dunque, se darete ascolto alla mia voce e osserverete il mio patto, sarete fra tutti i popoli il mio tesoro particolare, poiché tutta la terra è mia, e sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa. Queste sono le parole che dirai ai figli di Israele. Ora questa profezia, chiaramente questa parola si è adempiuta per tutte le nazioni, non soltanto per Israele, ma attraverso la disubbidienza di Israele questa parola passò solo ad una tribù, la tribù di Levi, che ebbe questo ruolo di regale sacerdozio. E anticamente il sacerdozio veniva espletato nell'intercessione tra Dio e il popolo, mentre ora la nostra intercessione è tra il noi, tra le persone che hanno bisogno e il nemico che sta opprimendo le persone. Un pochettino, guardate quello che disse anche Davide, vi ricordate quando si presentò davanti al re Saul prima di andare ad affrontare Golia? Queste furono le parole, guardate il modo come Davide si presentò. Versetto 34, Davide rispose, prima Samuele 17:34: il tuo servo pascolava il gregge di suo padre. Quando un leone o un orso veniva a portare via una pecora dal gregge, io lo inseguivo, lo colpivo e la strappavo dalle sue fauci, e se poi quello si rivoltava contro di me, io lo afferravo per la criniera e lo colpivo e lo ammazzavo. Sì, il tuo servo ha ucciso il leone e l'orso, e questo incirconciso filisteo sarà come uno di loro perché ha insultato le schiere dell'Iddio vivente. Davide esprime in maniera straordinaria qual è il nostro ruolo nel difendere le pecore che Dio ci ha dato. Gesù guarda verso le folle, Matteo 9, 35, 36, 37 e 38. Guarda le folle e le vede come pecore. Tutte quelle pecore appartengono a Dio, non appartengono al diavolo. Noi siamo chiamati, anche se tu non sei un pastore, anche se tu non stai curando una comunità, Dio sta, che tu possa ricevere queste parole stasera. Dio ti sta affidando delle pecore che devi pasturare, che devi guardare, che devi sorvegliare, che devi gestire. Se il, dice, quando un leone o un orso veniva a portare via una pecora dal gregge, io lo inseguivo, lo colpivo e lo strappavo dalle sue fauci. Se poi quello si rivoltava contro di me, io lo afferravo per la criniera, lo colpivo e lo ammazzavo. Tu sei chiamato a pasturare il gregge che Dio ti ha dato, forse il gregge della tua famiglia, i tuoi figli, forse il tuo posto di lavoro. Dio ti ha affidato questo gregge nel tuo posto di lavoro e tu sei il sorvegliante, tu sei il pastore della tua postazione di lavoro, tu sei il pastore della squadra di calcio nella quale tu stai giocando, sei il pastore della classe, del superiore, delle medie, dell'università, lì dove tu stai frequentando. Tu sei il pastore, sei il responsabile spirituale. È possibile strappare dalle fauci, Isaia 49, oh, bellissimo questo verso. Si potrà strappare la preda al potente o liberare il prigioniero giusto? Sì, la risposta è sì, grazie a Dio. Sì, così dice l'Eterno, anche il prigioniero sarà portato via e la preda del tiranno sarà recuperata nel nome di Gesù. Ogni preda sarà recuperata ed ecco perché per noi è importante avere la convinzione di quello che stiamo facendo. Quando noi intercediamo, quando noi prendiamo autorità sul nemico, quando noi rilasciamo una parola di autorità nei confronti del nemico che deve lasciare andare la vita dei nostri cari, la vita dei nostri figli, la vita dei nostri colleghi, la vita dei nostri compagni di scuola, la vita dei nostri parenti, nel nome di Gesù dobbiamo farlo con la piena consapevolezza che quello che esce dalla bocca ha autorità e ha assolutamente un risultato. Prima di entrare nella casa, dite prima pace sia su quella casa, la shalom di Dio, che il piano di Dio sia restaurato, sia ristabilito, ripristinato pienamente nella vita di quelle persone. E se ci sono delle problemi spirituali, vai a intercedere, mettiti in mezzo tra il nemico e la persona che ha e la preda, tra il nemico e il prigioniero giusto, mettiti in mezzo nel nome di Gesù e fai la tua battaglia senza scuse. Per favore, non troviamo scuse, perché noi abbiamo autorità, abbiamo l'autorità di re per fare delle dichiarazioni. Dite prima pace a questa casa. Il re fa dichiarazioni, il re non chiede perdono, il re non chiede per favore, il re non chiede permesso, il re entra e decreta determinate cose. Il sacerdote entra, si mette in mezzo e fa la differenza per separare il nemico dalla persona che vogliamo raggiungere, perché è tutta una questione di fede, di credere che quello che stiamo facendo realmente ha la sua efficacia. Io l'ho visto quando le persone vengono incoraggiate, quando le persone cominciano a riscoprire che c'è potenza nel nome di Gesù, che loro hanno autorità, che loro possono fare la differenza, che non è per forza il ministro, il pastore, l'apostolo, l'evangelista, il profeta, il dottore, l'insegnante, eccetera, eccetera. Dobbiamo aspettare il responsabile, dobbiamo aspettare il leader, dobbiamo aspettare il permesso. Ma quale permesso? Abbiamo il mandato da parte di Gesù. Non hai bisogno del permesso di nessuno, nessuno ha l'autorità di darti il permesso di fare ciò che sei stato chiamato a fare. Gesù l'ha detto, questi sono i segni che accompagneranno coloro che hanno creduto nel mio nome, cacceranno i demoni, parleranno nuove lingue, prenderanno in mano i serpenti, se berranno qualcosa di mortifero non farà loro alcun male, imporranno le mani agli infermi ed essi guariranno. Smettila di aspettare il permesso di qualcuno dall'alto, perché tu sei seduto nei luoghi celesti in Cristo e colui che accanto a te, tuo fratello maggiore, il Signore, il Re, Gesù Cristo in persona ti ha detto andate per tutto il mondo. Tu non hai bisogno di aspettare l'autorizzazione di qualcuno, tu hai l'autorizzazione del tuo Signore che ti ha detto vai, e se non vai è un problema tuo, non è un problema degli altri. Non abbiamo bisogno di un'unzione particolare, di un'autorità speciale o di un mandato chissà da quale apostolo. Abbiamo bisogno semplicemente di ascoltare la voce del sommo apostolo chiamato così, ed è il nostro Signore Gesù che 2000 anni fa ha acceso la luce verde e sta dicendo andate, 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 non vi fermate, passate per le porte, preparate la strada, appianate la via e rimuovete gli ostacoli. nel nome di Gesù. Non dobbiamo aspettare nessuno, abbiamo l'unzione di cui abbiamo bisogno, abbiamo l'autorità di cui abbiamo bisogno, abbiamo la potenza, abbiamo tutto quello che abbiamo bisogno. Il problema è che cerchiamo troppe scuse per i nostri insuccessi, ma abbiamo tutto quello di cui abbiamo bisogno per raggiungere le persone col messaggio del Vangelo del Regno e mostrare loro che quello che predichiamo è la verità. La verità è Gesù Cristo, e lui ci ha detto di andare a portare il messaggio del Vangelo del Regno a ogni singola persona. E guardate qui, Matteo 17, Gesù sgrida i suoi discepoli. Beh, in realtà non li sgrida, ma era un po' seccato con loro. Quando, al versetto 14, Matteo 17, quando giunsero presso la folla, un uomo gli si accostò inginocchiandosi davanti a lui e disse: Signore, abbi pietà di mio figlio, perché è epilettico e soffre grandemente ed egli cade spesso nel fuoco ed anche nell'acqua. Ora io l'ho presentato ai tuoi discepoli, ma essi non l'hanno potuto guarire. E Gesù si arrabbia dicendo: generazione incredula e perversa. Gesù non stava parlando verso il Padre, Gesù stava parlando verso i suoi discepoli. Fino a quando sarò con voi? Fino a quando vi sopporterò? Posso dire che a volte Gesù non sta parlando di coloro che sono appena arrivati. Gesù sta parlando a coloro che stavano con lui dalla mattina alla sera. Gesù allora sgridò il demone che uscì da lui e da quell'istante il fanciullo fu guarito. Poche cose, stop, liberato. Allora i discepoli, accostatisi a Gesù in disparte, dissero: perché non siamo stati capaci di scacciarlo? E Gesù disse loro: per la vostra incredulità. Per la vostra incredulità. Per la vostra incredulità. Perché io vi dico in verità che se aveste fede quanto un granello di senape, direte a questo monte: spostati da qui a là, ed esso si sposterà, e niente vi sarà impossibile. Non c'è una bellissima traduzione parafrasata che, dove Gesù risponde ai suoi discepoli e gli chiedono: perché non siamo stati capaci di cacciarlo? E Gesù risponde: perché non prendete Dio sul serio. Perché non prendete sul serio quello che Lui ha fatto nella vostra vita. Perché non vi rendete conto, non prendete sul serio l'autorità che vi ha dato. Perché non prendete sul serio l'unzione che vi ha dato, l'eredità che avete ricevuto. Come si fa? Come si fa stare con Gesù e non avere la fede per cacciare un demone? E poi Gesù continua e diceva: or questa specie di demoni non esce se non mediante la preghiera ed il digiuno. È qua che ci hanno mangiato le religioni, chiesa cattolica, chiesa evangelica, chiunque, ci ha mangiato chiunque con questa traduzione errata e sbagliata, che diceva: vedi, per cacciare certi demoni dobbiamo digiunare perché c'è una specie di demoni. È sbagliato, perché la traduzione è errata, la parola demoni non esiste. La parola demoni non esiste. Versetto 21 di Matteo 17 dice: or questa specie non esce se non mediante la preghiera ed il digiuno. Gesù non stava pregando dei demoni, Gesù parlava della fede. La parola demoni nel testo originale non esiste, è stata inserita, è stata un'aggiunta dei nostri traduttori, che grazie a Dio hanno fatto un lavoro straordinario, ma a volte hanno fatto dei disastri e hanno condizionato l'insegnamento del messaggio del Vangelo del Regno. Gesù sta insegnando sulla fede, e Gesù, quando dice da questa specie, non parla dei demoni, ma parla della fede, perché il soggetto è la fede. E Gesù sta dicendo: attraverso il digiuno e la preghiera, la fede che voi avete già dentro comincerà a manifestarsi. Che significa? Che più digiuniamo, più abbiamo fede? No! Gesù sta dicendo che attraverso il digiuno e la preghiera noi riceviamo rivelazione di chi siamo, rivelazione di ciò che abbiamo ricevuto, e attraverso questa rivelazione noi possiamo essere più efficaci e più efficienti. Gesù pregava e digiunava, e per questo era efficace in quello che faceva. Vi manca la fede perché non avete compreso chi siete. Perché non perché vi manca la fede, non avete compreso chi siete, Non prendete sul serio le cose di Dio. Ed ecco perché tutto quello che Dio vi ha dato e ha messo dentro di voi rimane inattivo. Non perché non l'avete, non perché non siete santi abbastanza, ma perché non avete compreso chi siete. Tu devi comprendere l'autorità che c'è nella tua bocca. La nostra parola, autorità, è scritto. Morte e vita sono in potere della lingua. L'autorità non dipende dal tono della voce. Io vedo persone che quando cominciano a cacciare i demoni si trasformano. Nell'ome di Gesù l'Eterno! No, l'autorità non ha niente a che fare con queste barzellette, con questi spettacoli. L'autorità non ha niente a che fare con il tono della voce o con il tono arrabbiato, perché no, il nemico conosce l'autorità. Sei tu che non conosci, siamo noi che non conosciamo, che non abbiamo la rivelazione. Ecco perché è importante pregare e digiunare, perché attraverso la preghiera e il digiuno noi abbiamo la rivelazione di chi siamo in Cristo. Abbiamo la rivelazione di ciò che abbiamo in Cristo. Abbiamo la rivelazione di ciò che possiamo fare in Cristo. Perché non siamo stati capaci di cacciarlo? Per la vostra incredulità. E il problema è che non avete la rivelazione di chi siete. Ed ecco perché voglio terminare questa lezione incoraggiando ognuno di voi, ognuno di noi, a spendere più tempo con la scrittura, a spendere più tempo nella preghiera e, se è necessario, a digiunare, a dedicare del tempo per studiare, per ascoltare, per ricevere. Il digiuno non cambia Dio, il digiuno non cambia il diavolo, il digiuno cambia noi. Il digiuno non ci fa avere più autorità, il digiuno ci fa comprendere che abbiamo autorità. Il digiuno non ci fa ricevere più potenza o più fede. Il digiuno ci fa comprendere che quella che abbiamo è sufficiente abbastanza per mettere il mondo sotto sopra nel nome di Gesù. Padre, grazie con tutto il cuore per questa sera, grazie per quello che ci dai, grazie per quello che ci doni, grazie per quello che comunichi ai nostri cuori, grazie per come ci renderai efficaci e determinanti in tutto quello che faremo nel raggiungere le persone con il Vangelo del Regno e dimostrare loro che il Regno dei Cieli è vicino ad ognuno di loro. Per questo voglio ringraziarti con tutto il cuore nel nome di Gesù. Amen. Grazie a Dio, grazie a voi, e voglio ricordarvi che questa lezione sarà presente stasera già online fra qualche ora o stanotte sul nostro sito e sul nostro canale di YouTube. Grazie per come ci avete seguito, grazie per come ci sostenete con le nostre preghiere, con la vostra intercessione, con le vostre offerte, con le vostre donazioni. Grazie perché ci permettete di continuare a fare quello che facciamo, e vi chiedo di continuare a sostenere questo ministero per permetterci di essere ancora più specifici. Ci sono delle grandi novità che stanno per arrivare, che vi comunicheremo nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Dio è fedele. Ci vediamo domani sera, saremo a Palermo, mercoledì a Palermo, giovedì a Catania, venerdì niente, sabato a Napoli, domenica a Lecce, lunedì a Reggio Calabria, e poi si riprende di nuovo la settimana. Dio ci benedica, ci ha già benedetto e continua a rivelare le sue benedizioni nelle nostre vite. Una buona serata, buona cena a tutti quanti.